Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 140, La Battaglia degli Alberi. Questo episodio è dedicato a Patricia Castro, una gentilissima mecenate su Patreon, sempre presente dal febbraio del 2020, l'ultimo mese prima del Covid, più di 3 anni fa. Grazie di cuore, Patricia, per tutto quello che continui a fare per me. Un piccolo aiuto, ma regolare, fa la differenza. Ringrazio tutti i miei mecenati, senza di voi questo podcast non sarebbe possibile, né potrei essere ormai ad un passo dal mio obiettivo. Siamo a 395, meno 5 ragazzi, meno 5, si contano su un palmo di una mano. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati a livello Leonardo da Vinci, abbiamo Stefano Di Gregorio ed Emanuele, a.k.a. Ockmon. A livello Galileo Galilei abbiamo Juan Riveros, Giulio Francesco e Alberto Barbati, mentre al Marco Polo abbiamo Michele Padovani. Grazie a tutti ragazzi, siete fantastici. Vi ricordo inoltre che ho creato un podcast di interviste che si intitola Storia d'Italia Extra, con dirette e interviste di ogni tipo. L'ultima puntata è dedicata alla guerra sociale, con un'intervista a Nicola Mastronardi, autore di Viteliu e altri romanzi storici sull'epoca. Nei prossimi mesi posso anticipare che ci saranno molte nuove puntate. Spero che darete un'occhiata, basta cercare Storia d'Italia Extra ovunque ascoltiate i podcast. Prima di iniziare vi ricordo di cliccare segui il podcast e magari anche l'icona con la campanella, così da essere informati delle prossime puntate. Una recensione del podcast su Spotify o iTunes fa veramente la differenza. Grazie. Nello scorso episodio Roma ha provato a ribellarsi a Nuova Roma, con risultati disastrosi per la prima. L'autorità imperiale è stata ristabilita sulla vecchia capitale, il vescovo di Roma è stato esiliato in Crimea, a morire da martire. Oggi resteremo soprattutto in Oriente perché una grande tempesta si sta radunando in Siria. Muawiyah, per ora il governatore della Siria per conto di Uthman, ha dei piani sempre più ambiziosi che portano verso l'obiettivo di una vita, la capitale del mondo, la regina delle città, Costantinopoli. Sulla via c'è però la flotta romana e il dominio che Roma esercita sul Mare Nostrum dai tempi della prima guerra punica. Per dirla come il film Lo Squalo, per vincere Muawiyah avrà bisogno di una barca più grande. La storia che ho coperto nello scorso episodio ci ha portato dal 643 al 655, l'anno della morte di Martino. In questo episodio, ve lo anticipo, ripercorreremo in parte quegli anni, ma dal punto di vista soprattutto dell'Oriente, per poi narrare gli eventi di Italia e Oriente dal 653 al 655. Come abbiamo visto, dopo 2 anni di campagne sul mare, nel 650 Muawiyah e Costante II raggiunsero un accordo di tregua triennale, ognuno ovviamente con i propri fini. L'imperatore aveva bisogno di radunare le sue forze per recuperare l'Italia in seguito alla rivolta di Olimpio, ma in generale Costante II aveva bisogno di riprendere fiato dopo anni di sconfitte e rovesci. Muawiya, a sua volta, dopo alcuni tentativi sul mare, doveva preparare la sua prossima mossa, mentre il suo capo Uthman sfruttò la pausa dei combattimenti in Siria per sferrare il colpo mortale all'impero persiano. Nel 651 muore infatti Yezdegerd III e suo figlio Peroz si rifugia tra i cinesi. Non ci sono notizie di campagne nel 651, ma il 652 fu un anno disastroso per i romani, non tanto per offensive militari degli arabi, ma per la loro efficacissima offensiva diplomatica. Vi ricorderete come, dopo il disastro della caduta della Siria, l'impero aveva devoluto la difesa delle montagne dell'Armenia ai principi armeni delle montagne. Per Roma era stato sempre difficile controllare gli abitanti delle montagne. Il volere dell'impero riusciva di rado a scalare il dedalo di valli e monti dell'Armenia storica, una regione assai più vasta della piccola Repubblica Armena contemporanea e che includeva anche vasti pezzi di quello che oggi è il Kurdistan, la Turchia orientale, l'Iran occidentale e l'Iraq settentrionale. Devolvere il controllo di questa regione ai suoi abitanti era una sistemazione che era negli interessi di entrambi. Costantinopoli poteva concentrare le sue declinanti risorse nella difesa della frontiera del Tauro, fronteggiando le forze di Muawiya, mentre gli armeni recuperavano l'indipendenza. Ridare autonomia agli armeni era un modo di coinvolgerli in prima persona nella difesa contro gli arabi. Non avrebbero dovuto più tenere la linea per il lontano governo costantinopolitano, ma per il loro paese. A tal fine, Nuova Roma elesse il loro capo più illustre, Teodoro Rostuni, a principe dell'Armenia e patrizio dell'impero romano. Il patrizio, ve lo ricorderete, era un po' una carica che identificava una sorta di viceré. L'Armenia in sostanza era diventato uno stato cliente dell'impero. Immagino abbiate identificato il rischio principale di questa sistemazione per i romani. Uno stato può rimanere cliente a lungo, soprattutto se teme o rispetta la forza del suo patrono. Ma cosa accade se lo stato patrono continua a perdere battaglie su battaglie e sembra sul punto di essere fagocitato da un nemico più grande? Dopo il disastro di Alessandria, in seguito alla costante pressione araba, Teodoros si convinse che forse era giunto il tempo di fare il salto della quaglia. Teodoros annunciò che da quel momento in poi l'Armenia doveva considerarsi alleata del califfato. A suggellare la nuova alleanza, Teodoros inviò suo figlio a Damasco come ostaggio. Non sembra che questa alleanza fu concordata in anticipo con tutti i principi armeni, visto che da subito si formò una fronda anti-araba e pro-romana. I punti dell'accordo tra armeni e arabi sono molto interessanti. Muawiya non chiese alcuna conversione all'Islam, che d'altronde non esisteva ancora del tutto, essendo ancora nel suo status di vago movimento di revival del monoteismo abramitico. Narra Sebeos, il più informato di questi fatti.
In quell'anno Teodoros, signore di Shtunik, con tutti i principi armeni, fece un patto con la morte e un'alleanza con il diavolo, abbandonando la divina alleanza. Il principe degli Ismailiti parlò con loro e disse:
«Che questo patto tra me e voi duri per tanti anni quanto voi vorrete. Non vi chiederò alcun tributo per un periodo di 3 anni, dopodiché pagherete quanto voi vorrete offrire. Manterrete nella vostra terra una forza di 15.000 cavalieri che sosterrete voi stessi. Le spese saranno dedotte dalle tasse che mi dovrete. Non vi chiederò di inviare questa cavalleria in Siria, ma ovunque altro vi chiederò di inviarla, sarà vostro dovere eseguire i miei ordini. Non invierò emiri alle vostre fortezze, né armate arabe, neanche un singolo cavaliere entrerà ai vostri domini. Neanche io entrerò in Armenia, ma se i romani vi dovessero attaccare, allora vi invierò truppe in supporto, quanti voi vorrete. Giuro su Dio Onnipotente che non dico il falso».
Muawiya in sostanza chiedeva come tributo agli armeni di equipaggiare un esercito che intendeva utilizzare per attaccare l'altopiano anatolico dei romani. Fino alla defezione armena, Nuova Roma aveva dovuto difendere solo i monti del Tauro, la catena montuosa che separava l'altipiano anatolico dalla Cilicia e dalla Siria, un baluardo naturale contro l'espansione dei credenti. Ora si apriva potenzialmente un altro fronte, lungo centinaia di chilometri dal Mar Nero fino ai Monti del Tauro. E non è tutto, per Muawiya il vantaggio militare era di 30.000 soldati, visto che i romani ne perdevano 15.000, lui ne guadagnava altrettanti. In queste condizioni per i romani era impensabile difendere l'altopiano anatolico. L'impero semplicemente non poteva permettersi la defezione dell'Armenia. Si trattava di un cambiamento dell'equilibrio di poteri troppo importante. Era necessaria un'immediata risposta. L'imperatore apprese quasi in contemporanea del tradimento di Rushtuni e anche di una sconfitta dell'esercito orientale, comandato da tale Procopio, vittima in una battaglia contro gli arabi dell'improvviso voltafaccia armeno. Le forze di Teodoros, nel mezzo della battaglia, passarono dalla parte araba, con prevedibili risultati. Si trattava di una questione talmente delicata che l'imperatore decise di agire in prima persona, proprio come nonno Eraclio. Se qualcuno non fosse arrivato a comprendere l'associazione che Costante II stava cercando di suggerire, l'imperatore d'ora in poi si farà rappresentare sulle monete come molto simile a suo nonno. Cosa non si farebbe per cercare un'associazione ideale nella mente dei sudditi? Secondo Teofane, Costanzo II ottenne ben poco dalla sua missione armena e tornò presto a Costantinopoli, con le pive nel sacco. Questa è stata a lungo la versione preferita dagli storici, va ricordato però che per Teofane, Costante II era un eretico monotelita, il nostro storico non aveva molti incentivi a glorificarne le azioni, senza contare che scrive a più di un secolo dagli avvenimenti. Da qualche tempo a questa parte si fa molto più affidamento su Sebeos, il nostro storico armeno che scrisse intorno al 660, a pochi anni da questi avvenimenti e che li vide probabilmente di prima persona. Ecco quello che sostiene.
Il re Costante prese con sé l'esercito e andò in Armenia con 100.000 truppe. Qui fu raggiunto da un inviato degli Ismailiti che gli consegnò una lettera dal loro principe.
Si parla di Muawiya.
Che scrisse in questi termini:
«L'Armenia è mia, non andare lì. Se ci andrai, ti attaccherò e farò in modo che tu non sia in grado di fuggire da lì».
Il re Costante allora rispose:
«Quella terra è mia e sono determinato ad andarci. Se mi attaccherai, Dio sarà giudice del nostro scontro».
A questo punto raggiunse la città di Karin, nel 12° anno del suo regno e nel 20° anno del governo degli Ismailiti.
La breve tregua tra il califfato e l'impero romano giungeva quindi a termine. Nel 652 entrambi i contendenti si prepararono alla guerra, uno scontro frontale che si sarebbe combattuto sui monti dell'Armenia come sui mari del Mediterraneo. Prima di procedere oltre, torniamo agli eventi italiani. Nello scorso episodio vi ho narrato in particolare di cosa accadde nell'Italia imperiale. Vorrei ora gettare un breve sguardo alle vicende dell'Italia longobarda in questi anni 50 del VII secolo. Purtroppo siamo ancora nell'epoca in cui Paolo Diacono sa molto poco degli avvenimenti, quindi dovrete accontentarvi di un discorso piuttosto generico, ma non temete, stiamo per arrivare a periodi assai più succulenti. Come vi ho anticipato, Rotari non sembra aver potuto o voluto sfruttare la debolezza imperiale tra il 649 e il 652, quando Martino e Olimpio si ribellarono a Nuova Roma. Quello che sappiamo è che, dopo la conquista della Liguria, Rotari sottrasse alla Chiesa romana le terre liguri di sua proprietà, il patrimonio di San Pietro in Liguria. In questo Rotari continuò a giudicare che il papato fosse uno dei principali nemici dello Stato longobardo, il suo potere economico andava eroso per quanto possibile. Nel 652, poco prima della missione di Teodoro Calliope a Roma per catturare Martino, Rotari morì nel suo letto dopo 16 anni e 4 mesi di regno, uno dei più lunghi della storia longobarda. Fu sepolto, secondo Paolo Diacono, nella chiesa di Giovanni Battista, a Pavia. Non sappiamo quale sia questa chiesa, forse San Giovanni Domnarum, fondata dalla moglie Gundeperga. Ma è più probabile che fosse un altro edificio di culto ariano. Comunque sia, Paolo narra una storia a riguardo del suo corpo che è uno dei pochi dettagli che conosciamo su quest'epoca.
Un tale, molto tempo dopo la sepoltura, acceso da iniqua cupidigia, di notte aprì il suo sepolcro e portò via tutti gli oggetti preziosi che trovò sul cadavere. Gli apparve in visione il beato Giovanni, che gli incusse un grande terrore e gli disse:
«Perché hai osato toccare il corpo di quest'uomo? Anche se non seguì la vera fede, si è affidato a me. Poiché hai presunto di fare ciò, mai più avrai accesso alla mia basilica».
Il che avvenne. Ogni volta che voleva entrare nel tempio del beato Giovanni, subito, come se la sua gola fosse colpita da un fortissimo pugno, ruzzolava di colpo spinto all'indietro. «Dico la verità! In nome di nostro Signore Gesù Cristo!» Me lo raccontò uno che vide il fatto con i suoi stessi occhi.
Sarebbe facile ridere di Paolo, ma ricordatevi che Procopio credeva che Giustiniano si aggirasse nel palazzo imperiale di notte portandosi la testa in mano. Il modo riverente con il quale Paolo Diacono parla in tutta la sua storia dell'Ariano Rotari dimostra come quella scritta da Paolo sia una storia nazionale, ovviamente nazionale longobarda, e questo nonostante la sua profonda fede cattolica. Anche Rotari, nonostante la sua eresia, può essere un eroe dei Longobardi. Per noi può sembrare assolutamente normale, ma per i tempi è molto inusuale. Abbiamo visto l'esempio di Teofane, che non riesce ad attribuire alcun successo ad un imperatore monotelita, ma lo stesso vale per il suo collega Niceforo, l'altro grande storico imperiale per quest'epoca. Entrambi detestano così tanto gli imperatori romani monoteliti o iconoclasti da augurargli ogni male e coprirli di insulti. Aspettate di arrivare a Costantino V e al suo magnifico soprannome. In Paolo vediamo invece una tensione diversa che inizia a far pesare altri fattori, civili e nazionali, rispetto a quelli religiosi. È un medioevo abbastanza diverso da quello che di solito ci immaginiamo. Quanto a Rotari, che dire su questo re oltre a quanto ho già detto? Ahimè, sappiamo troppo poco sul suo lungo regno per aggiungere molto ai due suoi atti principali, la vittoria sui Romani alla Scultenna e la pubblicazione del suo editto. Dei due, ovviamente, il secondo è di gran lunga il più rilevante. Ho già speso molte parole per sottolinearne la straordinaria importanza. Aggiungo solo che, di tutti i codici legali romano-germanici, dai Visigoti e Franchi, dai Burgundi e Bavaresi, il codice di Rotari è considerato il più completo e complesso, un segno evidente del livello di sviluppo raggiunto dal regno longobardo, ovviamente in senso comparato e rispetto agli altri regni occidentali. Quello di Rotari mi appare come un regno ben organizzato, solido anche se non particolarmente grande, potente e bellicoso. Una base dalla quale partire per costruire qualcosa di ancora più grande. Se la storia fosse andata altrimenti, se il suo regno non fosse stato conquistato nel giro di un secolo e mezzo, penso che Rotari sarebbe stato considerato nel Risorgimento come uno dei lontani capostipiti del nostro paese. Probabile che dopo l'unità gli avrebbero dedicato statue e monumenti. Poeti e romanzieri si sarebbero immaginati romanzi storici ambientati nella sua epoca, e così via. Anche considerando che così non fu, si meriterebbe a mio avviso di essere più conosciuto nel suo paese, che, a scanso di equivoci, è l'Italia, non qualche paese germanico moderno. Per quanto mi riguarda, sarà sempre il re legislatore, il fondatore di un nuovo patto tra governo e governati. Ci sono modi peggiori di passare alla storia. Alla morte di Rotari, la sempiterna Gundeperga, figlia di Teodolinda, provò nuovamente a giocare le sue carte. Regina dei Longobardi sin dal 626, ovvero da più di un quarto di secolo, con in vita Rotari sarebbe stata accusata di adulterio da qualche membro della corte, e qui abbiamo una delle rare prove di un giudizio sotto lo scudo nelle fonti dell'epoca, narra Paolo Diacono.
Un suo schiavo, di nome Carello, chiese al re di combattere in duello con chi sosteneva l'accusa, per difendere la castità della sua padrona. sceso a combattere a singolar tenzone con l'accusatore, alla presenza di tutto il popolo, la vinse. La regina, dopo di ciò, tornò nella considerazione di cui godeva prima.
Ora, al di là della notizia interessante di un duello longobardo, Gundeperga non era nuova all'accusa di adulterio. Già era successo ai tempi di Arioaldo, cosa che mi fa supporre che qualcosa di vero ci fosse. Gundeperga aveva avuto da Rotari un figlio, Rodoaldo. Nella tradizione del Regno d'Italia, assunse quindi la reggenza per conto di suo figlio, come Teodolinda e Amalasunta. Paolo Diacono ci narra così della sua ascesa.
Rodoaldo assunse il regno alla morte del padre. Associò nel governo Gundeperga, figlia di Agilulfo e Teodolinda.
Eppure Gundeperga, seguendo sempre la tradizione del regno, fu presto rovesciata. C'erano infatti altri che potevano vantare quarti di nobiltà, aspirando al titolo di re, ovvero delle ottime coperture per importanti gruppi di potere opposti alla regina. Uno di questi era Ariperto, duca di Asti. Ariperto era un cugino di primo grado di Gundeperga, era infatti figlio di Gundoaldo, il fratello di Teodolinda, che, in quello che sembra un secolo fa, l'accompagnò nel 589 nel suo viaggio dalla Baviera all'Italia, ricevendo in cambio il ducato di Asti. Gundoaldo era finito vittima di qualche trama ai tempi di Agilulfo. Forse vi ricorderete che sospettavo che Agilulfo e Teodolinda avessero deciso di toglierlo di mezzo per consolidare il loro potere. Suo figlio Ariperto comunque nei decenni successivi deve essere stato nominato a duca. Ricordo che la carica non è formalmente ereditaria e va confermata sempre dal re. Non sappiamo cosa accadde nel dettaglio. Ariperto deve aver manovrato per prendere il potere, assieme ai nemici della regina. Il giovane Rodoaldo fu assassinato, spezzando il cuore di Gundeperga e le sue possibilità di restare regina reggente. Ariperto fu elevato al regno dei Longobardi, mentre Gundeperga fu spedita a finire i suoi giorni in un monastero. Moglie di due re, Arioaldo e Rotari, Gundeperga aveva sempre provato ad imitare sua madre Teodolinda, ma senza mai riuscirci. Evidentemente non aveva le sue qualità. La sua reggenza era durata pochi mesi e le costò la vita dell'unico figlio. La regina morì qualche anno dopo e fu sepolta nella chiesa che aveva fondato, San Giovanni Domnarum, a Pavia. Quanto ad Ariperto, questo è l'ultimo re longobardo di cui sappiamo davvero pochissimo, immerso com'è nei tempi bui di Paolo Diacono, quelli tra la morte della sua prima fonte, Secondino di Non, e l'inizio delle carte e dei racconti più recenti, che si hanno con i successori di Ariperto. Questo re regnò per 9 anni di pace, fino al 661. Era quasi certamente cattolico, come da tradizione della dinastia bavarese, oltre che molto pio. Fondò diverse chiese, tra le quali quella del Salvatore a Pavia, che divenne per 50 anni una sorta di sepolcreto della sua dinastia. È sempre difficile stimare quando davvero i Longobardi si convertirono al cattolicesimo. Ormai siamo abbastanza sicuri che fu un processo molto lungo e differenziato a livello geografico. Ad esempio, Benevento sembra essere rimasta pagana molto a lungo. Comunque sia, sotto Ariperto ci fu un passaggio importante. Sappiamo infatti che il vescovo ariano di Pavia, Anastasio, si convertì al cattolicesimo, diventando vescovo cattolico della città. Un atto altamente simbolico perché da questo momento in poi perfino la capitale del regno longobardo non avrà più un clero ariano. Ariperto, tra le altre cose, incentiverà la presenza in città dei monaci di Bobbio, in modo da convertire il più rapidamente possibile al cattolicesimo la popolazione della capitale. Come abbiamo visto, Bobbio è un vero e proprio monastero regio, indipendente dai vescovi locali, strettamente legato all'autorità del regno longobardo. I re di Pavia lo ricoprirono sempre di attenzioni e donativi, chiedendo in cambio e ottenendola spesso la fedeltà dei monaci al regno. Ariperto in un certo senso mi ricorda quindi Arioaldo, che ha un nome molto simile. Un regno prospero, di pace, ma con uno stato più ordinato e solido grazie all'editto di Rotari. è una condizione che non è destinata a durare. Presto la dinastia dei Letinghi bavaresi di Teodolinda sarà scossa alle fondamenta e avremo presto una fase assai più drammatica delle relazioni con l'impero. Ma per capire come mai dobbiamo tornare agli eventi di Costante II.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nel 652, mentre in Italia moriva Rotari, Costante marciava con il suo esercito fino a Teodosiopoli, la moderna Erzurum. Qui Costante accolse i tanti principi armeni che si opponevano al nuovo corso pro-arabo di Teodoros Roshtuni. Da qui Costante decise di attraversare l'antica frontiera persiana dirigendosi verso la Persa Armenia e la sua capitale, Dvin. Spero apprezziate come un imperatore romano, come Eraclio, sia di nuovo coraggiosamente mettendo la sua sicurezza in prima linea, andando ben al di là delle linee romane e contro un nemico assai più potente. Una volta nel territorio dell'attuale Repubblica Armena, Costante manovrò per ottenere la celebrazione della messa assieme al Catholicos, il primate della chiesa monofisita d'Armenia. Quasi a simboleggiare l'unità tra romani e armeni. È probabile che questo avvenne nella grande chiesa di Zvartnots, costruita pochi anni prima, quasi ad imitazione dell'Aia Sofia, le cui rovine oggi danno il nome all'aeroporto di Yerevan. Si tratta di un luogo molto importante per gli armeni, un simbolo allo stesso tempo della loro nazione e della loro fede. Ho visitato Zvartnots nel 2019. Quei luoghi mi sono particolarmente cari. D'altronde, forse lo saprete, mio suocero è armeno. Di fronte all'avanzata dell'imperatore, Teodoros Roshtuni si rifugiò verso le sue terre, lontano da Dvin e incalzato dai soldati imperiali. Con l'arrivo dell'inverno, Costante rinviò buona parte del suo esercito nel territorio imperiale, svernò però comunque in Armenia con 20.000 uomini, insediando i suoi soldati nei loro quartieri invernali, quasi a voler riaffermare il suo pieno controllo dell'intera Armenia, sia quella che era sempre stata romana, sia quella che, appena pochi anni prima, era stata la parte persiana. Una volta che Uthman fu informato di quanto era avvenuto in Armenia, decise, assieme a Muawiyah, di lanciare il più grande attacco coordinato all'impero romano dai tempi dell'originale invasione del 634. La contesa per il controllo dell'Armenia era un casus belli più che sufficiente per riportare le due potenze allo scontro diretto. Ecco cosa scrive Sebeos.
Il re degli Ismailiti ordinò a tutte le sue truppe di radunarsi all'ovest e di condurre la guerra contro l'impero romano, così da conquistare Costantinopoli e sterminare anche quel regno.
Il re degli Ismailiti è evidentemente Uthman, perché Muawiyah è sempre chiamato principe in questa fase. Per l'offensiva gli arabi avevano pensato davvero a tutto. In 3 anni avevano preparato con attenzione la loro macchina da guerra, mobilitando tutte le risorse del loro nuovo immenso impero. Ora che non dovevano più preoccuparsi dei Sasanidi, potevano concentrarle tutte sul loro nemico principale, sempre Sebeos.
Tutte le truppe dell'est si radunarono per colpire. dalla Persia, dal Khuzestan, dall'India, dall'Egitto, vennero presso Muawiyah, il principe dell'esercito che risiedeva a Damasco. Furono preparate delle navi da guerra ad Alessandria e in tutte le città della costa. Riempirono le navi con armi e artiglieria. 300 grandi navi furono caricate di soldati a cavallo. Muawiyah ordinò la costruzione di 5.000 navi leggere e ci mise dentro solo 100 uomini a nave, così che queste fossero rapide e agili, capaci di navigare le onde del mare anche attorno alle navi nemiche più pesanti.
Nel 653 iniziarono le schermaglie. Muawiyah inviò 7.000 cavalieri in soccorso di Teodoros e la sua flotta razziò le coste romane, ma l'anno passò soprattutto nei preparativi della grande missione militare. Quanto a Costante, in primavera fu costretto a tornare precipitosamente a Costantinopoli, dove una congiura di ufficiali aveva voluto approfittare della sua assenza per rimpiazzarlo. In Armenia l'imperatore lasciò uno dei suoi generali, tale Mariano, con il compito di resistere a Teodoros e Muawiyah. Le cose non andarono proprio così. L'esercito romano fu sconfitto dalle forze arabo-armene, fu costretto quindi a ritirarsi mentre i nuovi alleati lanciavano attacchi e razzie che arrivarono fino a Trebisonda, sul Mar Nero, mettendo questa città a ferro e fuoco. Altri attacchi diversivi furono lanciati da Muawiyah dalla Cilicia in direzione dell'altopiano anatolico. Per informazione, il 653 è lo stesso anno in cui Teodoro Calliope riuscì ad impadronirsi di Martino e a riportare la penisola all'obbedienza imperiale. Pur nel caos in Oriente, Costante II aveva inviato il capace Sarca a rimettere a posto la situazione italiana. Costante II non aveva dimenticato l'Occidente, né lo farà mai più per tutto il resto del suo regno. Entro la fine del 653, mentre Martino restava prigioniero dell'impero a Naxos, Muawiyah lanciò la sua flotta contro Cipro e le coste della Romagna, per poi inviarla alla conquista di Rodi. Fu proprio la caduta di Rodi, isola cruciale per i collegamenti nel Mediterraneo orientale, che allarmò il governo imperiale. Costante II conosceva la storia. Era consapevole che l'assedio del 626, quello combinato tra avari e persiani, era fallito perché questi ultimi non avevano avuto una flotta capace di bloccare Costantinopoli dal mare. Non solo, le mura marine della città erano assai meno imponenti di quelle di terra, questo perché sin dalla sua ricostruzione Costantinopoli non aveva mai temuto nessun nemico sul mare. In un certo senso le mura marine di Costantinopoli erano la sua flotta, da sempre la padrona del Mare Nostrum. Ora però gli arabi avevano costruito una flotta capace di contendere il mare ai romani. La reazione di Costante II fu immediata. La flotta romana non era più abituata a dover combattere grandi battaglie navali. Da secoli nessuno le contendeva il controllo del Mediterraneo. Quel che peggio, la flotta era proprio da ricostruire, visto che aveva ormai funzioni prettamente logistiche e non militari. Costante II, durante l'inverno del 653, ordinò la costruzione di una grande flotta capace di bloccare l'avanzata di Muawiyah. Entrambi i contendenti si preparavano ad una battaglia di Lepanto anticipata da combattere l'anno seguente, il 654. L'imperatore era consapevole di giocarsi sul mare la difendibilità della sua capitale e quindi realisticamente la tenuta del suo impero. L'anno seguente, per la prima volta in secoli, la storia romana si sarebbe decisa non sulla terraferma, ma tra i flutti del Mediterraneo, proprio come ad Azio, quasi 7 secoli prima. Nonostante secoli di tradizione marinara, i romani rimanevano più abituati a combattere su terra che in mare. L'imperatore deve essersi chiesto come poteva assicurarsi che non fuggissero ai primi rovesci, come motivare i suoi soldati a combattere per l'impero con la foga di chi doveva vincere. e fu così che Costante prese una decisione quasi senza precedenti nella lunghissima storia dell'Impero Romano. Avrebbe partecipato personalmente alla battaglia navale. A mia memoria è l'unico imperatore romano ad aver guidato una flotta romana in battaglia, con la parziale eccezione di Costantino e di suo padre Costanzo Cloro, e no, Augusto non era a capo della flotta d'Azio. D'altronde i romani avevano sempre guardato la guerra navale con un certo sospetto, anche quando erano diventati padroni del mar Mediterraneo. La marina era sempre stato un affare al di sotto della dignità di un imperatore, che in fin dei conti si intendeva sempre come il supremo comandante dell'esercito, più che della marina. Nel 654 l'invincibile armada di Muawiya si mise in viaggio dalle coste della Siria in direzione di Costantinopoli, guidata non dal principe degli Ismailiti, ma da un suo ammiraglio. In contemporanea, infatti, Muawiya inviò un esercito di occupazione in Cappadocia, in modo da tagliare fuori l'esercito d'Oriente e impedirgli di soccorrere Costantinopoli, mentre lui stesso guidava il grosso del suo esercito marciando rapidamente lungo le ancora impeccabili strade romane in direzione di Nuova Roma. Costante II per ora ignorò gli eserciti di invasione. La vera urgenza era la flotta. Privi delle navi, gli arabi non sarebbero mai riusciti a passare l'Ellesponto per prendere il loro vero obiettivo. L'imperatore e la flotta romana navigarono quindi verso sud-est, in direzione degli arabi, con l'obiettivo di intercettare e distruggere le navi nemiche. Le due flotte si incontrarono nei pressi della città di Phoenix, in Licia, nelle vicinanze della moderna Antalya. Quel giorno si giocò la supremazia navale dell'Impero Romano sul Mar Mediterraneo, supremazia che Roma aveva conquistato sin dai tempi della Battaglia delle Egadi nel 240 a.C., 9 secoli prima, e questo durante la prima guerra punica contro l'antico nemico cartaginese. Ahimè, con oggi temo che il Mar Mediterraneo non possa più essere chiamato Mare Nostrum. Leggiamo qui il resoconto di Teofane, stringato e disperato.
L'imperatore ordinò alla flotta romana di attaccare. Quando le due forze si unirono in combattimento, i romani furono sconfitti e il mare si mischiò con il sangue romano.
A questo punto uno dei sottoposti di Costante si accorse del pericolo mortale che stavano tutti correndo e cercò di convincere il suo signore a mettersi in salvo. Mi sembra quasi di sentirlo parlare. Perdonatemi se aggiungo un tocco di invenzione, ispirata alle parole di Teofane.
Mio signore, la battaglia qui è perduta. Lasciate che i vostri soldati difendano il vostro onore, quello dell'Impero Romano. Voi dovete vivere e portare la vostra spada in città per prepararla alla tempesta che sta per giungere.
L'imperatore cedette i suoi vestiti al suo campione, che restò sulla nave per comprare tempo e continuare ad ispirare gli uomini alla lotta. Narra Teofane.
Quell'uomo nobile diede la sua vita per l'imperatore. Dopo aver ucciso molti nemici, questi lo trafissero, ma l'imperatore riuscì a sopravvivere. Abbandonò i suoi uomini e tornò a Costantinopoli.
Per gli arabi questa battaglia divenne leggendaria. Era il giorno in cui avevano conquistato il diritto a navigare sul Mediterraneo, il giorno in cui avevano gettato a terra il mito di Roma, o forse dovremmo dire a mare. Con parole poetiche uno storico arabo ricorda come
«Il mare era violento, tanto che si dice che una densa coltre d'acqua spazzava come polvere i ponti delle navi, mentre il mare era pitturato di sangue».
Nelle fonti arabe la loro prima grande vittoria sul mare è conosciuta come la Battaglia degli Alberi, gli alberi delle navi, si intende. Dopo appena 20 anni dal loro arrivo in Siria e Palestina, il popolo del deserto aveva superato anche lo scoglio più grande, conquistare il grande mare salato, la distesa d'acqua che intimorisce ogni abitante dell'interno della terra. Ora i loro occhi erano puntati dritto all'obiettivo finale. Mentre la flotta romana scendeva a picco verso il fondo del Mediterraneo, Muawiya giungeva fino a Calcedonia, come Sharbaraz prima di lui. Per terrorizzare gli abitanti e intimarli alla resa, fece consegnare una lettera di Uthman, rivolta all'imperatore e a tutti i romani. La lettera l'informava del destino che li attendeva in caso di sconfitta. Ecco il testo, almeno come riportato da Sebeos.
Se desideri preservare la tua vita, abbandona il vano culto che hai appreso sin dall'infanzia. Denuncia Gesù e torna al grande Dio che io adoro, il Dio del nostro padre Abramo. Licenzia le tue truppe e lasciale tornare alle loro case. E allora io ti nominerò grande principe delle tue terre. Farò un inventario dei tuoi tesori e ordinerò di dividerle in 4 parti. 3 per me e 1 per te. Ti donerò quanti soldati tu vorrai e ti chiederò un tributo, tanto quanto sarai in grado di pagare. Ma se non farai tutto questo, come potrà difenderti dalla mia furia quel Gesù che tu chiami Cristo, quando lui non è stato in grado di salvarsi dagli ebrei?
La lettera di Uthman potrebbe essere un'invenzione di Sebeos o dei propagandisti imperiali, ma sospetto che il grosso del suo contenuto sia autentico, perché rispecchia il modo di pensare dei credenti, come abbiamo imparato a conoscerlo. Forse l'unico dettaglio sospetto e fuori posto è la richiesta di convertirsi al culto di Abramo. Come sappiamo, in questa fase gli arabi in generale non cercavano di fare proselitismo. L'imperatore era tornato in città in tempo per essere raggiunto dalla notizia che la grande flotta araba era alle sue calcagna, determinata a ricongiungersi com'era con l'esercito di Muawiya a Calcedonia, in tempo per un grande assalto a Nuova Roma. Quando Costante II ricevette la lettera di Muawiya, ne comprese immediatamente il valore propagandistico. Ecco il destino che attendeva i romani, se non avessero resistito, si intende. Come nel caso della lettera di Cosro II a Eraclio, la lettera di Uthman fu utilizzata da Costante II come una bandiera di resistenza. Il patriarca di Costantinopoli la fece leggere nell'Aia Sofia per incitare i romani alla difesa della loro patria e della loro fede. Fu lasciata sull'altare della chiesa, a testimonianza del supremo rischio che correva la città. L'imperatore, cosciente della gravità del momento, si recò a pregare nella grande chiesa di Giustiniano e qui, con un po' di teatro, cercò di dimostrare umiltà nei confronti dei suoi sudditi e di Dio. Leggiamo Sebeos.
Il re ricevette la lettera, andò nella casa del Signore, si gettò faccia a terra e disse:
«Oh Signore, abbi pietà di noi, così come noi preghiamo in te. Copri i tuoi nemici di umiliazioni, così che loro possano conoscere il tuo nome, oh Signore. Sapranno allora che tu sei il nostro Signore e che solo tu puoi governare su tutta la terra».
Al che si tolse la corona dal capo e si spogliò delle vesti purpuree, si cosparse di cenere, sedette su quelle e ordinò che in tutta la città fosse osservato un digiuno penitenziale.
Non so voi, ma ritengo tutto questo assai probabile. I romani credevano che il loro impero fosse stato ordinato da Dio. Come spiegare il fatto che Gesù fosse sceso sulla terra proprio negli anni del primo imperatore, Augusto? Se ora l'impero doveva cadere, sarebbe caduto perché Dio era irritato con loro, per i loro peccati, non certo per decisioni più mondane. Quale modo migliore per riportare Dio al loro fianco e a fianco dell'impero e del suo imperatore se non dimostrare la propria umiltà di fronte a Dio? Mi sembra di immaginare le moltitudini che dalla città si affannarono a guadagnare le mura marine, osservando nervosamente le acque del Mar di Marmara. Debbono essersi chiesti se era davvero giunta ormai la loro ultima ora. Debbono essersi chiesti anche se Dio avrebbe mai inviato loro un segno del suo continuo favore. Non sarebbero stati delusi. Prima di procedere, vorrei dirvi che a lungo gli storici hanno dubitato perfino dell'esistenza di questo assedio, visto che Teofane e gli storici arabi non ne parlano. Io sono di opinione diversa, come d'altronde il grosso della storiografia contemporanea. A riguardo sto seguendo per esempio l'ottima ricostruzione del nostro Salvatore Cosentino in Constance II and the Byzantine Navy, paper molto apprezzato e citato anche da Hoyland e altri storici anglosassoni. Utilizzando più fonti, Cosentino è riuscito a ricostruire questi eventi in modo, penso, ragionevole, dando assai più importanza a Sebeos, l'unico che li narra nel dettaglio. Vi rimando alla sua analisi per comprendere le ragioni di questa ricostruzione. Qui basti dire che Sebeos è confermato da un raro frammento ritrovato da Cosentino e che una spiegazione logica è data dalla ragione per la quale questo assedio non è presente nelle fonti romane e arabe. I primi non avevano alcuna ragione di esaltare la figura di Costante II, ritenuto un eretico monotelita dagli storici dell'VIII secolo. I secondi, gli arabi, hanno le loro ragioni, come vedrete presto. La flotta araba giunse nelle acque del mare di Marmara dotata di tutte le macchine, le truppe e le armi necessarie a prendere con la forza le mura marine della capitale del Mediterraneo. Eppure è in questo momento che il fato, o la provvidenza, mise il suo zampino. Leggiamo Sebeos.
E allora, ecco che le grandi navi arrivarono a Calcedonia da Alessandria, assieme alle navi più piccole e a tutto l'equipaggiamento, perché avevano immagazzinato a bordo le catapulte, le macchine per lanciare il fuoco e per tirare pietre, arcieri e frombolieri, così che, quando avessero raggiunto le mura della città, potessero facilmente guadagnare le mura marine dall'alto delle torri sulle navi e invadere la città.
Per inciso, questo sarà esattamente il modo in cui i crociati, nel 1204, conquisteranno per la prima volta Costantinopoli. Ma leggiamo ancora Sebeos.
Muawiyah, allora, ordinò alle navi di dispiegarsi in regolari e linee e procedere all'attacco della città. Erano ancora alla distanza di 2 stadi dalla terra,
circa 600 metri,
che si poté vedere all'opera il magnifico potere del Signore, perché Dio Onnipotente guardò giù dai cieli con la violenza di un forte vento. Si levò in tempesta, una grande tempesta, e il mare fu mosso fin dagli abissi più profondi. Le sue onde si impilarono alte come le vette delle montagne, e il vento ululò attorno alle navi, schiantandosi e ruggendo come delle nubi della tempesta. Le torri collassarono, le macchine furono distrutte, le navi si ruppero e orde di guerrieri finirono annegati nelle onde del mare. Chi sopravvisse fu disperso su rottami in balia delle onde, ma il mare aprì le sue fauci e li inghiottì. Non ne rimase neanche uno di loro. Quel giorno, con la sua mano sollevata, Dio salvò la città attraverso le preghiere del pio re Costante. Per 6 giorni la violenza del vento e la turbolenza del mare non cessò. Quando gli ismaeliti videro la spaventosa forza della mano di Dio, i loro cuori finirono in pezzi. Lasciarono Calcedonia di notte e tornarono nelle loro terre. L'altra loro armata, che era acquartierata in Cappadocia, attaccò i romani, ma questi li sconfissero, costringendoli a ritirarsi in Armenia.
Qui vorrei citare il commento di questo passo che dà James Howard Johnston, lo storico che ho già citato a proposito del suo libro L'ultima grande guerra dell'antichità. Johnston è infatti il traduttore e commentatore di Sebeos. Ecco cosa ha da dire.
Semmai la mano di Dio giocò un ruolo negli affari umani, Sebeos ha ragione di supporre che fu in questa occasione. C'è molta retorica nelle sue parole. Reminiscenza del Vecchio Testamento nella sua descrizione dell'armata e della tempesta che la distrusse. Ma non c'è ragione di dubitare di Sebeos quando commenta i suoi effetti sull'armata dei credenti. Ruppe i loro cuori, dice a proposito del morale degli arabi, morale che piombò improvvisamente a terra quando videro come Dio sembrava avergli voltato le spalle. Nessuna sorpresa nell'apprendere che Muawiyah abbandonò immediatamente l'accampamento, dirigendosi a casa con la protezione della notte.
Mi trovo d'accordo con Howard Johnston. La tempesta non ebbe certo origini soprannaturali, ma cosa avreste pensato voi se fosse stati degli uomini medievali e aveste osservato il potere sovrumano della natura dall'alto delle mura di Costantinopoli o dalla sicurezza della costa di Calcedonia? Se fosse stati gli arabi, abituati a decenni di successi che non sembravano avere alcuna spiegazione razionale, se non il favore di Dio, cosa avreste pensato di fronte alla prima spettacolare sconfitta, dovuta peraltro a un fattore così associato alla divinità, da sempre, come il vento? Se voi foste stati tra i romani, cosa avreste pensato, se non che Dio aveva voluto mettervi alla prova, testare la vostra fede, misurare la vostra determinazione a resistere? Gli effetti di questo incredibile, primo abortito assedio arabo di Costantinopoli furono immediati su entrambi i contendenti. I romani si sentiranno ridotti ormai a un ruolo di potenza secondaria, incapace di colpire al cuore del califfato, senza più il dominio incontrastato sul mare, minacciati fin nella loro capitale e assediati da tutti i lati da forze determinate a distruggerli. Si ribalterà quindi di 180 gradi la prospettiva rispetto all'ideologia imperiale precedente, quella dominante tra Costantino ed Eraclio. In quei 3 secoli l'impero romano era stato il faro della civiltà cristiana, ordinato da Dio sin dai tempi di Augusto per permettere al messaggio di Cristo di estendersi rapidamente ai popoli del mare. Secondo questa ideologia doveva necessariamente essere trionfante, perché Dio lo voleva. Nell'impoverita, disperata situazione in cui si troveranno i romani da questo momento in poi, e per più di un secolo, questa ideologia dovrà cambiare. Per giustificare mentalmente la loro ridotta posizione nello scacchiere mondiale, i romani indosseranno su di loro l'abito del popolo eletto, come gli ebrei dall'alba dei tempi, ovvero il popolo destinato a testimoniare la parola di Dio, a soffrire in nome di Dio, di Gesù Cristo e della Trinità. Il loro sangue, il loro continuo pagare un prezzo altissimo alla vicinanza con la superpotenza del loro tempo, li tempererà sempre di più, li convincerà che è il loro destino portare la croce del loro tempo, come Gesù portò la sua sul Golgota. In pochi decenni, in sostanza, i romani passarono dalle ambizioni di un impero universale, ancora ai tempi di Eraclio, al destino ristretto di un popolo eletto, testimone della fede. Questo avrà enormi ripercussioni sul loro modo di vedere il mondo, che si restringerà sempre di più. Nuova Roma ha ormai perso i suoi domini che la rendevano un impero universale. Non ci sono più al suo interno i copti dell'Egitto o i siriaci d'Oriente. È in procinto di perdere anche armeni, iberi e quasi tutti i suoi domini balcanici. Nell'impero non ci sono più monofisiti, non c'è più la pentarchia. 3 dei 5 patriarcati sono ormai in mano agli arabi, restano solo Costantinopoli e la riottosa Roma. Per ora, quel poco che rimane dell'impero è diviso in 2 parti. La parte orientale, che fa riferimento direttamente all'imperatore e al patriarca ecumenico di Costantinopoli, parla greco e ha una cultura politica ormai compatta e solida, quasi da stato protonazionale. Resta però anche una parte occidentale, l'esarcato d'Italia, Venezia, la Sicilia, l'Africa settentrionale, la Sardegna, le Baleari. Qui domina ancora il latino, anche se il greco è in ascesa in Sicilia, Calabria e Salento. Il patriarca di riferimento è il vescovo di Roma. L'area fa riferimento politico a 2 esarchi e sembra, anno dopo anno, scivolare lontano dal controllo di Costantinopoli. Le ribellioni degli esarchi sono diventate ormai pericolosamente regolari e l'attuale esarca d'Africa è stato autonominato dai magnati di Cartagine. Cosa farà Costante per tenere legate tra loro queste 2 metà apparentemente inconciliabili? Come vedremo, presto sarà una delle principali preoccupazioni dell'imperatore. Quanto alle conseguenze di questa battaglia sui credenti, il loro movimento era andato dai primi successi ai trionfi degli anni 30 e 40 del secolo. La sconfitta della missione a Costantinopoli, così spettacolare, era la prima vera battuta d'arresto. possibile che Allah, il dio di Abramo, fosse irritato con loro? Cosa avevano fatto per attrarre il suo furore? Perché non gli permetteva di conquistare l'obiettivo più grande, la capitale del mondo, la regina di tutte le città? Sulla scorta della loro prima grande sconfitta, non è forse un caso che la rabbia iniziò a montare contro Uthman, accusato di essere un amir al-Mu'minun indegno di Umar, Abu Bakr e Muhammad? Uthman non aveva la stessa mentalità da monaco ascetico, accentrava troppo le risorse finanziarie e il potere, le sue nomine erano inquinate da uno sfacciato nepotismo. L'anno dopo la loro prima grande sconfitta, le insegne di rivolta degli eserciti dei credenti si alzarono sia in Egitto che in Iraq. Nel giro di un anno Uthman sarebbe stato assassinato. Era l'inizio della prima fitna, la prima guerra civile dell'Islam. In conseguenza di queste turbolenze, Costante II avrà tempo per respirare, mentre gli arabi saranno impegnati ad uccidersi l'uno con l'altro. La tempesta divina che aveva affondato la flotta araba aveva guadagnato ai romani un'inaspettata pausa delle loro sofferenze. Ho pensato a lungo se inserire un episodio a riguardo della prima fitna. Si tratta di un evento importante che porterà il califfato da Medina a Damasco, con la spada puntata dritto a Nuova Roma. La prima fitna è la causa dell'affermazione della dinastia Umayyade e, soprattutto, della divisione tra sunniti e sciiti. Però con tutta la buona volontà è chiaramente una storia troppo lontana da quella della nostra storia. Se però può interessarvi, ho deciso di produrre un podcast per mecenati su Taipei e Patreon, tutto dedicato alla prima guerra civile dei credenti, che va dal 655 al 661. Tra due settimane, per chi non intende supportare il podcast o non può farlo per qualunque motivo, rilascerò invece l'ultimo episodio premium, come da tradizione, il quinto. Il prossimo episodio sarà quindi la storia del latino che ho realizzato con Luke Ranieri, uno dei migliori divulgatori di e in latino che ci sono al mondo. Se nelle scuole superiori avete studiato anche un po' di latino, penso che vi stupiremo con metodi di insegnamento completamente diversi da quelli tradizionali impiegati in Italia. Spiegheremo inoltre la lenta evoluzione dal latino classico a quello tardo antico, fino alla progressiva genesi delle lingue volgari d'Europa. Non è possibile comprendere la storia altomedievale senza capire anche quella del latino, la lingua in cui sono scritti tutti i documenti di quest'epoca. Pubblicata questa intervista, torneremo a parlare di Costante e Longobardi, perché, vi anticipo, Costantinopoli e Pavia sono destinate ad un incontro molto più ravvicinato di quanto sia accaduto fin dall'arrivo dei Longobardi in Italia. Degli eventi davvero interessanti ci aspettano. Per ora grazie mille dell'ascolto e grazie mille a Valerio, Alessandro e Caterina per essere i miei attori del podcast. Davvero poter contare su delle voci regolarmente nel podcast è un lusso e un onore. Grazie ragazzi. Ringrazio anche ovviamente i tantissimi mecenati, quasi 400, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorrel Iordache e Il Bone. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, i due Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio e Emanuele. Grazie a tutti e alla prossima puntata!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.